Buongiorno a tutti, vorrei iniziare questa mattina facendovi una domanda. Qual è la persona più importante che hai avuto a cena a casa tua? Attenzione, non ho detto quella che mangia di più, perché se mi ha invitato a me probabilmente ero io. Sto dicendo la persona più importante che hai avuto a cena a casa tua. E ti immagini se questa sera dovessi avere come ospite per cena a casa tua Gesù, il Figlio di Dio. Probabilmente non saresti qui questa mattina, staresti a casa a pulire ogni angolo della casa, a sistemare tutto, perché sarebbe veramente un evento incredibile, eccezionale. E così questa mattina, visto che ve lo dico, stasera non avrete a cena Gesù a casa, ma questa mattina voglio farvi rivivere una cena dove è avvenuto qualcosa di meraviglioso e di straordinario, proprio perché Gesù era lì, in quella casa. Così vi invito ad aprire il Vangelo di Luca, al capitolo 7, e leggiamo questa mattina un meraviglioso resoconto di questa cena che Gesù ha fatto a casa di Simone il fariseo. Luca capitolo 7, dal versetto 36 al versetto 50. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e gli baciava i piedi, e li ungeva con l'olio. Il fariseo, che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe chi e che tipo di donna è colei che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendogli, disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di' pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». E Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». Una scena meravigliosa, no? Dove è avvenuto qualcosa di straordinario. Ma prima di tuffarci insieme in questo meraviglioso brano, vorrei fare una piccola parentesi iniziale. Vediamo qui Gesù, non ho letto i versetti precedenti, al versetto 34 dello stesso capitolo, che era identificato come l'amico dei peccatori, l'amico dei pubblicani, delle prostitute. E Gesù, quello che voleva dimostrare in questo episodio, accettando l'invito di Simone il fariseo, lui voleva dimostrare che era anche l'amico dei farisei, dei religiosi, che erano peccatori come tutti gli altri uomini, come i pubblicani, le prostitute, eccetera, eccetera. Però sapete una cosa? Con questo episodio della vita di Gesù, Gesù voleva dimostrare che il peggiore dei peccatori era proprio il peccatore fariseo. E voi mi direte: peggiore della prostituta? Sapete qual è la risposta? Eh sì. Sapete perché? Perché il peggiore dei peccatori è colui che non pensa di essere un peccatore. Voglio farvi un esempio per farvi capire. Il peggior malato, sapete chi è? Colui che non riconosce la sua malattia. Se uno ha una malattia più o meno grave e non la riconosce, non porta sintomi questa malattia, non si va a far controllare nonostante la moglie che lo bombarda, dai vai dal dottore, fatti vedere, eccetera, eccetera, quello è il peggior malato, perché non è curabile, non è curabile. E qui Gesù, con questo episodio, messo nel Vangelo di Luca, ci vuole dimostrare la stessa cosa. Il peggiore dei peccatori è colui che pensa che Dio è abbastanza contento della sua vita così com'è. È colui che pensa di essere a posto davanti a Lui, di avere una vita sufficientemente buona e di non avere bisogno della salvezza e del perdono che c'è in Cristo Gesù. Il peccato più orribile agli occhi di Dio è proprio questo, il peccato del sentirsi giusti, del sentirsi abbastanza buoni, delle brave persone. Perché in questo modo, in altre parole, sai cosa stai dicendo a Dio? Che il sacrificio di Cristo, la croce di Cristo, non è servita a niente. Gesù poteva passare oltre quella atrocità, quella sofferenza sulla croce. Perché tanto io non avevo bisogno di essere salvato. Non avevo bisogno della croce. Io attraverso la mia bontà d'animo, le mie buone opere, la mia religiosità, la mia umanità, la mia rettitudine, posso meritarmi in qualche modo un posto in paradiso? La croce di Cristo non è servita a nulla. Ecco perché questo è il peccato più disgustoso agli occhi di Dio, che ha donato suo figlio per noi, il sentirsi giusto davanti a Lui. Ma questa è una grande bugia. E questo lo vedremo chiaramente anche alla fine di questa storia. Ma questa storia è anche la meravigliosa storia della conversione di una grande peccatrice, che rendendosi conto del suo peccato, di essere senza speranza, perduta, ai piedi di Gesù, del Salvatore, trova il perdono, la salvezza, la pace, una nuova vita da vivere. Una grande peccatrice, ma qui in questa storia vediamo anche un Salvatore amorevole infinitamente più grande del peccato di quella donna. E sai, questa storia stamattina potrebbe diventare la tua storia, la tua storia, se ti renderai conto, come forse non hai mai fatto nella tua vita, di essere un peccatore, di essere una peccatrice che ha bisogno del perdono e della salvezza di Dio. Così vogliamo iniziare a vedere insieme questa scena che si è tenuta a casa di Simone il fariseo. E al versetto 36 è scritto: uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, ed egli, Gesù, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Non sappiamo con esattezza in quale villaggio o città si trovasse Gesù in questo momento della sua vita, ma sappiamo che stava percorrendo in lungo e largo la Galilea, con i suoi discepoli, guarendo i malati, facendo grandi miracoli ed insegnando il Vangelo di Dio, il perdono dei peccati, annunziando che lui stesso, Gesù, era il figlio di Dio, Dio che si era fatto uomo, che si era spogliato della sua gloria e era venuto su questa terra a salvare l'uomo peccatore. E sapete, Gesù in questa prima fase del suo ministero pubblico era diventato molto famoso e le folle ogni volta che lui arrivava in un villaggio si radunavano per ascoltare le sue parole ed il suo insegnamento. E dovete sapere che i farisei, il gruppo religioso più importante nel popolo di Israele, e i capi religiosi non vedevano Gesù di buon occhio. Lo accusavano di essere un amico dei pubblicani, delle prostitute, dei peccatori, gente con cui loro non avrebbero mai avuto a che fare. Lo accusavano di non rispettare la legge di Dio. Lo accusavano di fare guarigioni nel sabato, il giorno santo. Lo accusavano di perdonare i peccati, di bestemmiare, perché una persona che diceva di perdonare i peccati, in altre parole diceva: io sono Dio. E i farisei non potevano accettare questa cosa. E così cercavano di accumulare ogni tipo di prova per incastrarlo e metterlo a morte. E per riuscire in questo loro intento, addirittura lo invitavano nelle loro sinagoghe ad insegnare. Così lo facciamo insegnare nelle loro nella nostra sinagoga, così appena mette un piede in fallo, noi lo incastriamo. Questo era il loro intento. Odiavano Gesù perché Gesù attaccava il loro sentirsi giusti. Questi uomini si sentivano giusti davanti a Dio. Odiavano lui come d'altronde avevano odiato fortemente anche Giovanni Battista, che aveva preceduto Gesù e che andava in giro per i villaggi e per le città a dire che l'uomo è peccatore, che ha bisogno di ravvedersi, ha bisogno di pentirsi davanti alla santità di Dio. E come odiarono Giovanni Battista, odiavano Gesù. I farisei odiavano il messaggio di Gesù più che Gesù stesso. E quel pomeriggio, probabilmente, dopo aver insegnato nella sinagoga, Simone il fariseo lo invitò a casa sua per la cena. E Gesù, pur sapendo che questo Simone era un fariseo ed era un ipocrita, che lo voleva incastrare in qualche modo, e lo voleva invitare a casa sua proprio con questo intento, accettò l'invito. E prima di vedere quello che è accaduto in quella casa, in quella cena, voglio raccontarvi brevemente come avvenivano queste cene in quella cultura, nel Medio Oriente, in quell'epoca, in modo che possiamo mettere meglio insieme i pezzi e comprendere meglio quello che è realmente accaduto. Dovete sapere che quando un fariseo faceva un pasto, un pranzo, una cena con un ospite importante, le porte e le finestre della casa rimanevano tutte aperte e le persone e l'ingresso era libero per tutti gli uomini. Tutti gli uomini del villaggio potevano liberamente entrare nella casa, mettersi intorno al tavolo dove c'erano i commensali ed ascoltare i discorsi che si facevano intorno a quella tavola. Naturalmente non potevano partecipare al banchetto, ma potevano stare in piedi lì intorno al tavolo. E sapete, in mezzo a questi uomini che andavano ad ascoltare questi discorsi, si intrufolavano anche dei mendicanti. Per fare cosa? Non tanto per ascoltare i discorsi, ma per nella speranza di mangiare qualche briciola o qualche avanzo che cadeva da quella tavola. Ed il tavolo, dovete immaginarvi, vi chiedo un piccolo sforzo di immaginazione, il tavolo era al centro della sala e non era un tavolo come i nostri di oggi, con quattro gambe, no. Era un tavolo che stava a terra, su di un tappeto, e non c'erano le sedie. Era appoggiato a terra e le persone, quando si mettevano intorno al tavolo, naturalmente non c'erano le sedie, si coricavano verso il tavolo, appoggiandosi su un gomito, tenendo l'altra mano e l'altro braccio libero per prendere le pietanze e nutrirsi e mangiare. E facevano questo non solo perché appunto il tavolo era a terra e non c'erano sedie, ma facevano questo anche per una questione igienica, perché coricandosi in questo modo verso il tavolo, i piedi erano più lontano possibili dal tavolo. Perché questo era molto importante? Innanzitutto, visto che era così importante tenere i piedi lontani, immagino che se eri alto eri più invitato a cena, che i piedi erano ancora più lontani. Ma a parte questa stupidaggine, le strade erano polverose e fangose e non c'erano delle calzature chiuse come oggi. Si usavano sandali e molti andavano a piedi nudi e i piedi quindi erano sporchi, erano gallosi, erano spesso feriti da queste strade. E anche per questo motivo nella cultura ebraica dell'epoca c'era un cerimoniale di benvenuto quando si aveva un ospite importante a tavola a casa propria. Noi che facciamo quando invitiamo qualcuno a casa nostra? Magari adesso no, perché fa un gran caldo e i cappotti non ci sono, ma all'inverno, quando invitiamo qualcuno, prendiamo la prima cosa che facciamo, apriamo la porta, facciamo entrare le persone, prendiamo i cappotti, prendiamo le borse delle signore, le andiamo a posare o sull'attaccapanni o in camera da letto, facciamo vedere la casa se è la prima volta che una persona viene a casa nostra e offriamo un piccolo aperitivo prima di mangiare le pietanze principali. All'epoca invece, in quella zona del mondo, si facevano tre cose. Proprio per il problema che vi dicevo dei piedi nudi che andavano su queste strade polverose e fangose, La prima cosa che si faceva, si prendeva una bacinella d'acqua per lavare i piedi dell'ospite ed asciugarli. Poi si dava un bacio di benvenuto all'ospite e poi si versava dell'olio sul suo capo come segno di benvenuto e d'onore. E non fare anche solo una di queste tre cose era come insultare il proprio ospite. Era come se qualcuno venisse a casa tua a dicembre con un bel cappottone di pelle, entra, lui si toglie il cappotto, aspetta che tu glielo prendi, dice no, tienilo sulla sedia, sulle gambe, mentre mangi. In altre parole è un insulto, no? Gli stiamo dicendo ok, appena finisci di mangiare vai via, rimettiti il cappotto. E anche se una di sola queste tre cose non si faceva, era come insultare l'ospite. E Simone, quali di queste tre cose fece a Gesù? Nessuna. Quindi non penso che lo scopo di Simone di avere a casa sua Gesù era quello di passare una bella serata insieme, ma voleva certamente incastrarlo. E al versetto 37 è scritto ed ecco. Nella lingua originale usata da Luca, nello scrivere il resoconto di questa scena, questa esclamazione tradotta con ed ecco era un'esclamazione molto forte, che indicava che stava accadendo qualcosa di improvviso e di scioccante. Nella scena qualcosa di scioccante stava avvenendo. Cosa stava avvenendo? Una donna, versetto 37, che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno d'olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava i piedi e li ungeva con l'olio. Ed ecco, come abbiamo visto poco fa, non era scioccante e inusuale avere degli estranei intorno al tavolo per ascoltare i discorsi che facevano? Non era scioccante neanche avere dei mendicanti intorno al tavolo pronti a prendere gli avanzi della cena? Ma certamente era molto scioccante, molto inusuale vedere una peccatrice, quando qui scrive una peccatrice vuol dire una prostituta, ai piedi dell'ospite d'onore fare quello che stava facendo. Tutti quanti conoscevano questa donna, era una donna molto conosciuta nel villaggio, era una prostituta, era una donna che scelse di fare dell'adulterio, dell'immoralità, della perversione la sua vita, ed era considerata da tutti come una lebbrosa, una persona schifosa da emarginare, ancora di più dai santi farisei. E Simone il fariseo non avrebbe accettato che neanche l'ombra di quella donna toccasse il lembo più sporco e sudicio della sua tunica. Eppure quella donna, incurante di quello che le sarebbe potuto accadere, incurante di trasgredire in questo modo tutte le convenzioni sociali e religiose dell'epoca, violando la purezza della casa di Simone il fariseo, sapendo che comunque in qualche modo avrebbe potuto intrufolarsi in quella casa, incurante di tutto questo, dice: saputo che egli, Gesù, il Salvatore, colui che la poteva perdonare, colui che gli poteva dare una nuova vita, era a tavola. E lei andò in quella sala, andò in quella scena. Che scena toccante e meravigliosa. Questa donna, incurante di rompere tutte queste barriere sociali e religiose, incurante di quello che le sarebbe potuto accadere, lì, di dietro, ai piedi di Gesù, aveva portato un'anfora d'alabastro, che veniva fatta, queste anfore d'alabastro venivano fatte in Egitto, che contenevano un olio profumato preziosissimo, probabilmente i guadagni di 2 anni di lavoro, e stava lì ai piedi di Gesù e gli versava questo, piangeva prima per pulirgli i piedi e con le sue lacrime puliva i suoi piedi, bagnava i suoi piedi, e stava lì e poi non aveva nulla con cui asciugare i piedi di Gesù e prese i suoi capelli e asciugò con i suoi capelli i piedi di Gesù. E poi, visto che non poteva permettersi di andare al capo di Gesù, aprì quest'anfora di alabastro e versava il profumo, questo olio profumato, ai piedi di Gesù. e stringeva questi piedi, li baciava, li ribaciava. Che scena meravigliosa e toccante. Gesù il Salvatore, essendo Dio fatto uomo, conosceva tutto di questa donna, della sua vita peccaminosa. Gesù conosceva tutto di questa donna. E sai come conosceva ogni angolo, anche più nascosto, della vita di questa donna peccatrice? Gesù conosce anche tutto di te e di me, che siamo qui questa mattina. Tutto, ogni pensiero, ogni tuo sentimento, ogni tua azione che hai mai fatto. Gesù conosce tutto. E provate a pensare questo. Nonostante Gesù conoscesse tutto di questa donna, ma proprio tutto, Gesù ha permesso che questa donna gli lavasse i piedi con le sue lacrime, che sgorgavano da quegli occhi che lei aveva usato per ammaliare i suoi tanti clienti sulle strade della città. Si fece baciare i suoi santi piedi da quelle labbra che avevano fatto delle cose orribili e sporche. Lui conosceva ogni sentimento impuro che quel cuore, il cuore di quella donna, aveva mai prodotto nella sua vita, eppure permise che quello stesso cuore lo amasse e si sciogliesse in lacrime davanti a lui, ai suoi piedi. Come ha reagito Gesù? L'ha cacciata via? No, l'ha accettata, l'ha lasciata fare. Anzi, vedremo da qui a brevissimo che l'ha presa come esempio per Simone. Questo è l'amore e la grazia di Dio. È l'amore e la grazia del nostro Dio. Quella donna probabilmente aveva già sentito Gesù insegnare in Galilea, o comunque aveva sentito parlare di lui perché era molto famoso, aveva sentito parlare del suo messaggio di salvezza, di perdono, e credette in quel messaggio. Aveva fede nel suo cuore che Gesù era quello che diceva di essere, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Le sue lacrime incessanti e dirotte ai piedi di Gesù dimostrano che lei si sentiva una peccatrice, che era profondamente pentita per la sua vita, per il suo peccato, e che la sua unica e sola speranza di salvezza era Gesù. Era Gesù. Al versetto 39 leggiamo che Simone, il fariseo, che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe chi e che tipo di donna è colei che lo tocca, perché è una peccatrice, una prostituta. Simone, il fariseo, il giusto, era disgustato da quella scena, disgustato letteralmente. E Gesù è interessante perché qui dice che Simone il fariseo disse fra sé queste cose. È interessante che al versetto 40 dice: e Gesù gli rispose. Perché? Torniamo a quello che vi ho detto prima. Gesù leggeva nel cuore delle persone. Lui sa ogni cosa di ognuno di noi. E sapeva anche quello che Simone stava pensando in quel momento. Ed è scritto dal versetto 40. Grazie. Ed è scritto dal versetto 40 che Gesù, leggendo nel cuore di Simone, nella mente di Simone, quello che stava pensando, e Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore, e Gesù inizia questa storia, un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari. Sapete, all'epoca la paga media di un giorno di lavoro era un denaro. Quindi, se una persona doveva 500 denari a qualcuno, era il salario di un anno e mezzo, quasi due anni. E l'altro gli doveva 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Bella storia, eh? Una storia meravigliosa. Due persone che avevano un grande debito, uno un po' di più, l'altro un po' di meno, un debito con qualcuno e questo debito gli viene condonato. Una storia meravigliosa. Immaginati se domani mattina ti squilla il telefono ed è il direttore della tua banca, dove da 6 mesi non riesci a pagare le rate del tuo mutuo mensile di casa, e ti dice, tu cioè, prendi il telefono, numero sconosciuto, la prima chiamata che ricevi la mattina è del direttore di banca, non è il massimo per iniziare la giornata. E il direttore ti dice, sono 6 mesi che non paghi il mutuo. Non è il massimo per continuare la giornata, questo inizio di colloquio. E ci immaginiamo che tu non ce la fai proprio in questo momento a pagarli. Non ti preoccupare, li paghiamo noi 6 mesi di mutuo per te, ok? Bello, eh? Queste cose non succedono mai, vero? C'è qualcuno qui che può dire che ha ricevuto una chiamata del genere? Se succedesse una cosa del genere, sarebbe una cosa straordinariamente generosa. E sapete perché sarebbe una cosa straordinariamente generosa? Perché ogni volta che un debito viene cancellato a un debitore che non paga, qualcun altro si è fatto carico di quel debito. Se mi devi 500 euro e io ti dico, non so, Germana mi deve 500 euro, scherzo, Germana, guarda, dopo 2 o 3 mesi che non me li dà, Germana, lascia perdere, ci penso io, non ho più bisogno di questi soldi che mi devi. Chi l'ha pagato il debito? L'ho pagato io per lei, l'ho pagato io al posto suo. E sai, questa è solo un'illustrazione che Gesù ha voluto fare, ma questo è il messaggio principale del Vangelo di Dio. Gesù ha pagato al posto tuo il tuo debito. Gesù ha pagato al posto tuo la condanna, il giudizio che io e te dovevamo pagare, dovremmo pagare per il nostro peccato davanti alla santità di Dio. In Romani 3:23 è scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti, nessuno escluso. A volte, e forse il tuo pensiero stamattina, ti illudi di essere una brava persona, che Dio ti vede abbastanza bene. Ma è un'illusione. E per farvi capire questa illusione, vorrei fare velocissimamente una piccola dimostrazione. Così inviterei Enrico a venire avanti, brevemente. E io qui ho due forme geometriche e vorrei far vedere ad Enrico e fargli una domanda, ok? Enrico, qual è più grande?
Sembra questa blu.
Ok. Secondo voi ha detto giusto? Enrico, qual è più grande? Rosa. È un po' confuso, sarà il caldo. Potrei continuare all'infinito e lui vedrà sempre una volta più grande questo e una volta più grande il rosa. Non è che io sia un mago, per carità. È un'illusione ottica. Prego.
Grazie.
È un'illusione ottica. Io lo posso far vedere, vedete? È perfettamente uguale. Io lo posso far vedere a 100 persone e sì, ce ne sarà una che vedrà che sono uguali, ma 99 avranno questa illusione ottica. E sapete, a volte l'essere umano, guardando al suo peccato, è così, si illude, pensa di essere una brava persona, pensa di non essere incluso in quel tutti che dice la Bibbia. Tutti hanno peccato, anche tu che sei qui questa mattina e che ti senti abbastanza buono. Non è così, è un'illusione. Ed il peccato, sai, è un problema enorme, è un problema enorme, perché questo peccato ti separa già oggi da Dio, se non hai risolto questo problema, e questo peccato ti porterà alla condanna e al giudizio di Dio, al quale non potrai scampare. Dici, mamma mia quanto sei pesante, già fa caldo. Ma è così, sarei un falso se non dicessi questo stamattina. In Ebrei 9:27 è scritto che è dato all'uomo di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E tu lo sai, non finisce tutto qui. Un giorno, quando sarai davanti a Dio, lui giudicherà la tua vita. E se tu non hai risolto il problema del peccato, sarai condannato. perché Dio è sì buono e sì amorevole, ma Dio è anche santo, è un giusto giudice e odia il peccato e deve condannare il peccato, se no rinnegherebbe se stesso. E ciò ti porterà alla condanna eterna, alla separazione eterna da Dio, in un luogo terribile che Gesù stesso ha chiamato inferno. Ed infatti in Romani l'Apostolo Paolo al capitolo 6, versetto 23 dice: il salario del peccato è la morte. Quello che io e te ci meritiamo è la morte, è la separazione eterna da Dio. Ma non finisce qui. Non finisce qui la storia. Stamattina stiamo annunciando il Vangelo, e sapete Vangelo cosa vuol dire? Buona notizia, la notizia più straordinaria che è stata mai data all'uomo su questa terra. Quel versetto non finisce con il salario del peccato e la morte, ma va avanti e dice: ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Sai, tu non avresti mai e poi mai potuto fare nulla per trovare una via per scampare il giudizio di Dio. Anche se hai fatto, tra virgolette, pochi peccati e tante buone opere, questo non farà pendere la bilancia a tuo favore. Dio ti giudicherà per quei pochi peccati. Un solo peccato ha fatto sì che Adamo ed Eva fossero spazzati via dalla presenza di Dio. E sai cosa ha fatto Dio per te? Sai qual è il dono che Dio ha fatto per te? Perché ti ama, perché vuole che tu sei suo figlio, perché vuole averti in cielo per l'eternità con lui nella gloria. In 1 Pietro 3,18 è scritto: anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, che saremmo noi, per condurci a Dio. Ecco quello che ha fatto Dio. Gesù ha pagato il tuo debito. È quello il significato della storia. Gesù ha pagato il tuo debito, la tua condanna. Lui giusto ha offerto la sua vita giusta sulla croce, si è caricato di tutti i miei peccati, i tuoi peccati, ha sperimentato la separazione dal Padre lì su quella croce, ha versato il suo sangue, ha sperimentato l'inferno su quella croce al posto mio e al posto tuo, come la storia dei debitori che non dovevano pagare più debiti. Questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. Giovanni 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, anche tu che sei qui questa mattina, creda in lui, non perisca ma abbia vita eterna. E poi Giovanni va avanti e dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede, quindi non basta che stamattina tu ascolti la parola di Dio, ma chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha oggi, in questo momento, vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che meravigliosa notizia. Cosa devo fare per essere salvato? Niente, è stato già fatto tutto e lo ha fatto Gesù per me e per te. Tu devi solo riceverlo. Simone rispose alla storia che Gesù disse: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso d'olio, profumato i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: guardate che meraviglia, i tuoi peccati sono perdonati, basta, non mi devi più niente, non sarai più giudicata, i tuoi peccati ti sono perdonati, non importa quello che avevi fatto. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: Chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Perché tu hai creduto, puoi andare in pace con i peccati perdonati, con la salvezza in tasca, perché hai creduto in me. Da un lato, in conclusione, mi viene da gridare: che meraviglia, che meraviglia. Questa donna si è riconosciuta peccatrice, in quelle lacrime ai piedi di Gesù c'era tutto il suo pentimento, il pentimento del suo cuore per il suo peccato, nei suoi baci c'era tutta la sua fede nel fatto che Gesù era il suo Salvatore, il suo Signore, pronto ad accettarla. E sai, Gesù, il Signore, il Salvatore, è pronto ad accettare anche te stamattina. Non importa quanto grande o piccolo sia il tuo peccato, se tu ti riconosci peccatore stamattina e ti penti e chiedi perdono per i tuoi peccati e credi con tutto il cuore che Gesù è morto sulla croce al posto tuo, che quello che tu ti meritavi se l'è preso Gesù sulle spalle, che ha pagato al posto tuo quella condanna e che è risorto per darti una nuova vita, sai cosa riceverai stamattina? Il perdono. Passerai oltre il giudizio, la salvezza, la vita eterna. Questo riceverai. Sembra così facile, eppure è così difficile, perché dobbiamo abbassare il nostro orgoglio e riconoscerci ai piedi di Gesù come quella donna, un peccatore e una peccatrice. Dall'altro lato invece mi viene da gridare, guardando a questa storia: che tragedia, che tragedia. La storia purtroppo finisce al versetto 50. Sapete cosa c'è dopo il versetto 50? Il capitolo 8. Non c'è il versetto 51, 52, 53. Non c'è, la storia finisce lì purtroppo. Non c'è il versetto 51 e 52 in cui è scritto che Gesù disse anche a Simone il fariseo: i tuoi peccati ti sono perdonati, o la tua fede ti ha salvato, vai in pace. La storia finisce al versetto 50, con il perdono di quella donna che si è riconosciuta peccatrice, perduta senza Cristo. Sai perché finisce lì la storia? Perché Simone si sentiva giusto, un religioso a posto davanti a Dio. Non vedeva il bisogno di un salvatore per la sua anima. Si illudeva che un giorno Dio avrebbe chiuso un occhio sui suoi piccoli peccati, perché lui faceva tante opere buone, che alla fine era una brava persona, e che Dio non l'avrebbe giudicato severamente, e che lo avrebbe accettato in qualche modo in paradiso, nel cielo per l'eternità. Ma purtroppo non è così. È come quello che abbiamo visto prima, un'illusione, che se rimane la tua illusione stamattina, ti porterà alla condanna eterna. Questo ci dice la Bibbia. È forse questo il tuo sentimento stamattina? Prego che non sia così, perché il peccato è un problema molto, molto serio, che se tu non riconosci porta alla condanna eterna. Chi vuoi essere? Voglio concludere così stamattina. Chi vuoi essere stamattina? Simone? Ossia, non sei pronto di riconoscerti peccatore davanti a Dio e riceverlo nella tua vita come Signore e Salvatore? Oppure vuoi essere come la donna peccatrice, che ai piedi di Gesù ha scoperto la vita, la salvezza, il perdono, il paradiso? Sei pronto a ricevere questo meraviglioso dono che Dio vuole farti stamattina? Io l'ho fatto 17 anni fa, quando avevo 17 anni. E da quel giorno non mi è andato tutto bene. Anzi, sono passato attraverso tanti problemi e difficoltà. Ma oggi vivo come quella donna peccatrice a cui Gesù ha detto: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Oggi nella mia vita regna la pace di Dio, perché so che un giorno, quando morirò, non sarò giudicato da Dio, ma sarò in cielo con lui per l'eternità. E so che oggi il Signore è con me, che nonostante faccia abbastanza schifo, lui è al mio fianco e vive in me ed è sempre con me ed ha una relazione personale con me. Lo vuoi anche tu? Io non ho visto il cielo aprirsi, scendere gli angeli, non sono stramazzato al suolo, ho semplicemente creduto a un messaggio simile a questo e la mia vita è cambiata. Lo vuoi anche tu stamattina? Così vorrei chiedervi di chiudere gli occhi, di pregare al Signore perché vogliamo parlare con Lui al termine di questo messaggio. E se c'è qualcuno stamattina che vuole essere come quella donna e ricevere quella salvezza, quel perdono, ricevere la vita eterna, diventare figlio di Dio e iniziare una nuova vita con Gesù, può fare questa preghiera con me adesso. E sai una cosa, il Signore ti ascolterà e ti prenderà in parola. Così chi vuole, chi è stato colpito da queste parole di Gesù, può fare questa preghiera insieme a me. Signore, vengo davanti a te questa mattina e ascoltando la tua parola mi riconosco, Signore, davanti alla tua santità, un peccatore, una peccatrice. Signore, voglio chiederti perdono per il mio peccato, perché ho capito, Signore, che senza di te, senza credere che tu sei morto sulla croce, al posto mio, pagando la mia condanna, quella condanna che io meriterei per il mio peccato, io sarei perduto. Signore, entra nella mia vita. Signore, perdonami. Signore, diventa il Signore e il Salvatore della mia vita. Da oggi in poi, Signore, nella gioia di essere perdonato, di ricevere la salvezza, voglio seguirti ogni giorno. Nel nome di Gesù. Amen. Se qualcuno ha fatto questa preghiera nel suo cuore, la giornata non finisce qui, avremo dopo un rinfresco e avrei veramente un enorme piacere di parlare con chi ha fatto questa preghiera o anche se volete parlare con l'amico o l'amica che vi ha portato, perché se hai fatto questa preghiera è avvenuta la cosa più bella che ti potrebbe mai accadere nella vita, ricevere Gesù come tuo Signore e Salvatore. Amen. Amen.